La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Cavatina dal tema del cacciatore, The Deer Hunter. Il brano è stato eseguito da John C. Williams, un chitarrista australiano che appunto ne fece una versione che poi diventò quella che accompagnò tra l'altro il successo del film Il Cacciatore, come abbiamo detto, diretto da Michael Cimino. E proprio su Michael Cimino il nostro ospite Giampiero Frasca ha scritto più di un libro, ma quello del quale ci occupiamo principalmente oggi è proprio quello dedicato in generale al cinema di Michael Cimino. Ben arrivato a Radio Città Aperta, Giampiero.
Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
Allora, un regista, se vogliamo, abbastanza atipico, se non altro per il fatto che ho fatto due conti, 22 anni di film, ha fatto 7 pellicole in tutto, quindi anche molto, come dire, poco prolisso e poco produttivo, no? Un regista
Non per colpa sua.
Questo è vero, infatti era uno degli argomenti principali dei quali parlare, però è anche lui un pochettino che se l'è andata a cercare, come poi spieghi anche molto bene nell'introduzione. Allora, intanto una piccola, diciamo un piccolo bignami, se vogliamo, su Michael Cimino, cineasta americano, ovviamente, se vogliamo, figlio di John Ford, ma ti voglio lasciare un po' briglia sciolta, se puoi.
Ok, Michael Cimino, guarda, la cosa che mi fa piacere è parlare di Cimino prima di tutto, ma è anche sintomatico il fatto che se ne stia più parlando. Poi tra l'altro voi state facendo un record, perché avete parlato recentemente di una calibro 20 per lo specialista, oggi di Cimino in generale, e obiettivamente siete quelli che ne hanno parlato di più negli ultimi 25 anni.
Grazie. Perché non so se è per merito nostro, ma penso più per demerito di altri.
Sì, credo che le cose si incontrino. Esatto. E un po' molto merito vostro, molto demerito di Cimino anche, molto demerito anche dell'industria, che a un certo punto l'ha lasciato completamente andare, nonostante fosse uno dei registi più visionari degli anni 70. E Cimino è stato questo in realtà, Cimino molto riservato nella sua vita privata, si è capito soltanto che era nato nel 1939, quando è morto, perché per anni si è pensato, e molti testi lo riportano, che fosse nato nel 43, quindi non si sapeva nemmeno la data di nascita, come degli oscuri giocatori che vengono da altri continenti a giocare nelle giovanili del campionato italiano. Invece era uno dei registi più rappresentativi degli anni 70. E durante la carriera ha fatto un film di grandissimo successo, e due anni dopo il grandissimo insuccesso che ne ha decretato la prematura fine, anche se poi ci sono stati altri 4 film che non hanno fatto altro che prolungare l'agonia. Sì, ma non tanto per i film, semplicemente per la sua carriera.
E poi, insomma, come tu giustamente sottolineavi, non possiamo mai dire se è una questione di uovo o di gallina, se, diciamo, dove finiscono le responsabilità del cineasta e dove cominciano quelle di Hollywood, diciamo, usando un termine un po' generale per spiegare chi avesse come interlocutori e come, diciamo, brodo di coltura Michael Cimino. Sta di fatto che un altro motivo, a mio avviso, che comunque un pochettino gli complicò le cose, fu il fatto che era abbastanza, come dire, cavoccione, come si dice da queste parti. Insomma, era uno che difficilmente accettava compromessi, che insomma sono quasi il pane quotidiano per chi lavora nel mondo del cinema. C'è il famoso aneddoto anche di come riuscì a imporre a Clint Eastwood di farglielo girare a lui, se lo vuoi raccontare, perché è una cosa molto interessante. Parliamo del film di esordio, terribilmente tradotto in italiano come una calibro 20 per lo specialista, quando invece il titolo in originale richiama i nomi, o i soprannomi per meglio dire, dei due protagonisti, Thunderbolt and Lightfoot. Vai, raccontaci questo, allora, piccolo aneddoto.
Penso che si dica capoccione anche a Hollywood, ecco. Comunque, visto che il significato è praticamente lo stesso. Allora, Cimino era reduce da due sceneggiature. Lui aveva una formazione in architettura, non veniva dal cinema, gli piaceva il cinema, non era un grande cinefilo come lo potevano essere Scorsese, De Palma,
Spielberg,
o Coppola,
certo.
Spielberg anche, tutta quella genia degli anni 70. Lui era una persona con una grande cultura, ma una cultura più legata alla pittura, riferita alla pittura, alle arti visive, all'architettura. Quindi amava il cinema e ha cominciato a scrivere queste sceneggiature, aveva fatto delle pubblicità e ha scritto la sceneggiatura di 2002, la seconda odissea del mago degli effetti speciali Douglas Trumbull nel 72, e poi una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan di Ted Post, che era stato prodotto con Clint Eastwood e prodotto anche dalla Malpaso di Clint Eastwood. Conoscendo Clint Eastwood, aveva preparato questa sceneggiatura di una calibro 20 per lo specialista e l'aveva proposta a Clint Eastwood. A Clint Eastwood era piaciuta e di conseguenza Clint Eastwood voleva affidarla a un regista. Allora Cimino, che era molto ambizioso, e l'ambizione è sempre stata uno dei suoi punti deboli a un certo punto della sua carriera.
Però qui è stata l'arma vincente, se vogliamo, no?
Questo caso sì, perché bisogna essere sfacciati.
Beh, lui partiva da una premessa, scusami se ti interrompo, che era fondamentale, cioè se tu c'hai una buona sceneggiatura e c'hai una stella di prima grandezza, metà del lavoro è fatto, giusto? Aveva questa idea molto lineare.
Dipende, pacifico, dipende sempre chi lo dirige. Certo. E obiettivamente non andò male, perché fece un patto con Clint Eastwood: io giro 3 giorni. Se in questi 3 giorni vado bene, tu me lo fai girare. Clint Eastwood accettò tranquillamente, ma colpito anche dalla sfacciataggine di questo individuo che lo aveva molto sorpreso. Obiettivamente il film è girato bene, il film ha veramente una bella narrazione, ritmato e tutto, soprattutto ha una capacità di osservare gli spazi che fece addirittura dire a Clint Eastwood: ragazzo, tu hai il senso dell'immensità. Che obiettivamente è la grande forza di Cimino. Basterebbe vedere come rappresenta gli spazi ampi nel Cacciatore, ma ancora di più come li rappresenta nei Cancelli del Cielo.
Beh, ma diciamo che indubbiamente la sua maestria la si capisce già dalle prime inquadrature, insomma, cioè questo film è proprio ben fotografato, questo una calibro 20 per lo specialista, si vede proprio la sua totale come dire devozione verso l'inquadratura, dove posizionare la macchina da presa, insomma come muoversi sul set, ed è la cosa che rende questo film particolarmente godibile. Poi bisogna ricordare che in quell'epoca Clint Eastwood era veramente, come dire, lo è tuttora, figuriamoci, insomma, però una stella in forte espansione, in forte fase di emergente, quindi insomma aveva puntato alto, aveva puntato veramente in alto Michael Cimino, giusto?
Sì, aveva puntato in alto, aveva in realtà anche Cimino aveva visto e trovato il cavallo giusto. Il problema è che dopo Eastwood c'è stato un momento di grande fortuna con Il Cacciatore e poi appunto la repentina caduta. E Eastwood era veramente il divo all'avanguardia, ma soprattutto era un divo che valeva per quello che era, ma soprattutto aveva una casa di produzione di cui disponeva e che poteva permettersi di produrre.
Insomma, quindi sembrava tutto andare per il verso giusto. Poi lui si prese il giusto tempo per ragionarci sopra, perché questo film fu ben accolto. Tra l'altro ricordiamo anche gli altri attori molto importanti, dal suo braccio destro, se vogliamo, fratello minore o addirittura figlio, a seconda delle interpretazioni, Jeff Bridges, che gli muore tra le braccia praticamente in un finale tra i più amari e tra i più, anche lo dici bene nel libro, come dire, sintomatici di quel malessere di quella Hollywood, cioè era finita l'epoca degli happy endings, giusto?
Sì, 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 era finita da un tempo, era finita almeno da Gangster Story con Warren Beatty e il film di Arthur Penn, bellissimo, era finita l'epoca dei finali felici. Basterebbe pensare anche soltanto all'altro grande film che ha lanciato la nuova Hollywood, che è Easy Rider. E perché comunque gli Stati Uniti cominciavano, soprattutto il cinema degli Stati Uniti, complice anche un certo clima culturale e sociale, politico, oltretutto, avevano cominciato a riflettere sul fatto che potessero non essere così infallibili. E mettiamoci anche un po' di influenza della letteratura hemingwayana, per cui non si vinceva più, si perdeva anche. Soprattutto i perdenti erano diventati famosi loser romantici, che però lasciavano con la mare in bocca alla fine. E obiettivamente una calibro 20 per lo specialista dimostra apertamente questa nuova tendenza. E volendo, scusa, aggiungo ancora questo, Fabrizio.
Prego.
Cioè è uno dei pochi momenti in cui nella sua carriera Cimino si mostra al passo con i tempi, perché poi uno dei suoi grandi errori, o forse una sua grande forza, parlandone retrospettivamente, è stato il fatto che non fosse mai al passo con i tempi. Per esempio, I Cancelli del Cielo è un film, è un capolavoro arrivato con 40 anni di ritardo.
Sì, insomma, lui c'ha molto, soprattutto nei Cancelli del Cielo, non so se poi andiamo un po' fuori dal seminario, io ho trovato delle analogie con Terrence Malick, cioè di questi registi che fanno un percorso totalmente a sé, come se fossero proprio di un'altra galassia, non so se è il termine esagerato, tu che dici?
Io dico che il grande artista, il vero autore, fa un percorso a sé, poi se il percorso è recepito in un tempo reale, allora fa un'ottima carriera e viene riconosciuto maestro da tutti quanti, guarda Godard, guarda Truffaut, ma se non è riconosciuto come tale, il guaio o il rischio è riconoscerlo poi tale dopo 50 anni, guarda Orson Welles.
Insomma, quindi tornando alla, diciamo, cronologia dei fatti, questo film è del 74, lui si prende il giusto tempo, anche un po' più di quello che prevedeva Hollywood o che ha sempre previsto Hollywood, e se ne esce fuori con questo film che addirittura crea un dibattito enorme, perché poi gli anni 70, ricordiamoci, erano gli anni in cui bisognava comunque esprimere dei messaggi politici, bisognava in qualche maniera schierarsi, e questo film, che è Il Cacciatore, appunto il più famoso, se vogliamo, dei suoi film, si presta ad alcune ambiguità di lettura, giusto?
Sì, più di una. In realtà fu accusato, fu il grande successo e quindi Hollywood non sindacò, però in realtà fece discutere, ma di solito quando i film fanno discutere tantissimo è anche uno dei riflessi del successo. Però
peggi,
voglio,
no?
voglio premettere una cosa, passarono 4 anni tra Una calibro 20 per lo specialista e Il Cacciatore, però in quei 4 anni Cimino tentò di fare alcuni film che andarono a, come dire, a ingrandire la lista, a estendere la lista dei progetti abortiti della sua vita, perché ci furono almeno 3 progetti che iniziò a, su cui iniziò a lavorare e che si risolsero in un nulla di fatto. Perché subito dopo Una calibro 20 per lo specialista iniziò a cercare di girare un film con Roy Scheider e Romy Schneider che si intitolava Perfect Strangers, abortito. E secondo tentativo fu un film con sceneggiatura di James Toback su Frank Costello, il famoso gangster, The Life and Dreams of Frank Costello, anche questo arenato dopo poco. Addirittura scrisse la sceneggiatura del film Pearl, ispirato alla figura di che poi fu interpretato da Bette Midler, critica che lui criticò tantissimo come scelta,
The
ispirato
Rose,
alla figura di James Joplin,
che era The Rose, Joplin, quello che poi diventò The Rose.
Scusa, lui, esatto, diventò The Rose il film, lui l'aveva intitolato Pearl,
che era il titolo dell'ultimo album, diciamo,
esatto, dell'album omonimo di James Joplin. E lui scrisse tutta la sceneggiatura, e se uno adesso va a vedere il film The Rose con Bette Midler, lui non è nemmeno citato nei ringraziamenti. Per cui ci furono questi 3 progetti. A un certo punto gli arrivò questa grande occasione della EMI, la casa discografica, che voleva diversificare i suoi introiti e voleva produrre nel cinema. Fu convocato Cimino, e Cimino non aveva niente di pronto perché veniva appunto da questi 3 progetti abortiti, e quindi inventò sul momento, secondo la leggenda, però non possiamo conoscere la verità, quindi ci accontentiamo, come diceva John Ford, della leggenda, raccontò questa storia con tutti questi della EMI che lo guardavano straniti, alla fine li convinse, ma lui in realtà non aveva niente in mano, e dopo averla raccontata preparò una sceneggiatura a cui ci furono varie collaborazioni che lui minimizzò, dicendo che la sceneggiatura l'aveva scritta tutta lui, nonostante l'apporto di Derek Washburn, che però Cimino limitò a soltanto 6 settimane, dicendo che tutto era stato inventato da lui. Ma questo era proprio di Cimino, minimizzare il contributo degli altri.
E poi dopo però meravigliarsi che lui fosse poco tenuto in considerazione, perché poi insomma questo è il contrappasso al quale è stato sottoposto per certi versi, no?
A livello psicologico e volendo anche psicoanalitico, dopo il trionfo del Cacciatore, lui con soltanto 2 film, uno che aveva avuto un buon successo, l'altro considerato unanimemente, nonostante le polemiche, un capolavoro, cioè era arrivato veramente a sentirsi onnipotente a Hollywood, aveva vinto i 5 Oscar, per cui cioè, da un certo punto di vista è anche comprensibile che pensasse
ne aveva ben donde, certo. Tra l'altro, a beneficio di chi insomma magari avrà la curiosità di vederlo, tra l'altro doveva essere già tornato sul grande schermo, non se n'è più avuta traccia del Cacciatore. Tu hai notizie un po' più certe sulla nuova?
Sì, è uscito 3 giorni, una 20 giorni fa.
Ecco, già me lo sono perso. Comunque, insomma,
è uscito restaurato in 4K.
Quelli grandi eventi, quelle cose che fanno per un numero limitato di giorni, se ho capito bene.
Sì, esatto.
Ricordiamo appunto.
Guarda, io devo dirti una cosa e lo dico con grande soddisfazione. Io sono andato a rivedermelo, non so, per la 60esima volta, non lo so, però sono arrivato in una sala, io abito a Torino, qui a Torino, che è una città un po' pigra, però io sono arrivato in una sala ed era tutto esaurito, per cui ho dovuto cambiare cinema nell'arco di 20 minuti e anche quell'altra sala era quasi piena, per cui mi ha fatto molto piacere.
Guarda, la stessa sensazione
che capitano ai pittori quando poi muoiono, una cosa del genere.
Qui c'è l'episodio che mi riguarda, sempre recente, per fortuna parla di un regista ancora in vita. L'estate scorsa alla Casa del Cinema qui a Roma, a Villa Borghese, c'è stata la serata inaugurale di una rassegna che è stata dedicata e, come dire, anche consegnata a Martin Scorsese. Praticamente è un'arena che sta all'esterno della Casa del Cinema. C'erano ragazzi, sembrava di stare a Woodstock, col sacco a pelo, con le coperte buttate sul prato, perché le sedie, neanche a dirlo, sono andate via in 3 minuti. C'è stata un'accoglienza da stadio che, insomma, sinceramente mi ha fatto molto piacere, soprattutto per l'età media del pubblico, perché io mi immaginavo, non dico di essere il più giovane, ma poco ci mancava. Invece, per fortuna, c'erano un sacco di ragazzi con un entusiasmo, con fotografie da farsi autografare, libri, veramente qualcosa che ti lascia, come dire, veramente soddisfatto, per quanto noi, insomma, possiamo amare il cinema, ci fa piacere quando accadano queste cose.
E non... però se ci pensi, scusami se ti interrompo, prego. Se ci pensi, Scorsese e Spielberg sono gli unici di quella nidiata ad avere un successo interplanetario anche adesso.
Beh, anche perché, insomma, per loro fortuna, la loro vena artistica è rimasta di un certo,
esatto,
livello, insomma.
Esatto, sono poi gli unici che ancora possono dire qualcosa contro le piattaforme.
Sì, ovvio che poi ci sono quelli che ce li siamo un po' persi per strada, oppure che magari giustamente hanno detto lasciamo, insomma, mi metto a dare retta ai nipotini, come può essere Coppola piuttosto che ne so, George Lucas, eccetera. Comunque torniamo al nostro cimino, al nostro cacciatore. Stavo dicendo, appunto, a beneficio di chi magari ne sapesse poco, che semplicemente elencando i protagonisti e il cast, appunto, di questo film, varrebbe la pena, diciamo, scomodarsi, perché ovviamente Robert De Niro la fa da padrone, ma ci abbiamo John Savage e Christopher Walken, che tra l'altro ebbero la maggior parte della fama proprio legata a questa pellicola, Meryl Streep, che cominciava ad inanellare quella serie, se vogliamo, incessante, interminabile, di grandi film e di grandi interpretazioni, e poi un attore che tu giustamente metti in evidenza, il compianto John Cazale, che è appunto uno dei commilitoni, insomma, dei compagni di avventura, sì, di Robert De Niro, che, appunto, dimmi, vai.
No, tra l'altro è anche quello che rischia di prendersi un colpo in testa da Robert De Niro quando torna dal Vietnam.
Sì, insomma, cioè, le storie sono particolarmente, come dire, emozionanti. Adesso non mi viene un termine meno banale, però, insomma, questo mi viene da dire. E tra l'altro, con questo film Cimino torna in Montana, dove aveva girato molte delle scene del suo esordio. Lui ce l'ha con la natura, insomma, è proprio un amante della natura e del ritrarre la natura, e questo lo porta spesso ad essere avvicinato anche a John Ford, giusto?
John Ford era uno dei suoi riferimenti, perché John Ford è stato uno dei maestri nel ritrarre il paesaggio in John Ford era un personaggio, e non so, penso che molti dei tuoi ascoltatori abbiano visto The Fableman. C'è la lezione finale che il simil John Ford, tra l'altro interpretato da David Lynch, impartisce al ragazzino protagonista, e gli spiega semplicemente che lo spazio non va guardato nella sua simmetria, ma va guardato attraverso una dissimmetria che diventa fondamentale, quello è lo sguardo d'autore. Cimino aveva questa predisposizione, è ovvio che avendo questa predisposizione poi si trovano anche i maestri e le filiazioni spontanee, però Cimino l'aveva abbastanza innata questa disposizione verso lo spazio. Tra l'altro,
e questo gusto estetico, se vogliamo, no?
Sì, assolutamente, perché questa visione prospettica della natura deriva anche da tutta una tradizione pittorica e artistica americana.
A questo punto, Giampiero, ovviamente non possiamo dedicare la stessa attenzione a tutti e sette i film che compongono la filmografia ufficiale di Michael Cimino, però dando per scontato che il cacciatore o di Riffa o di Raffa, insomma, in qualche maniera se ne è parlato anche abbastanza, io vorrei, diciamo, chiudere il trittico di film con i quali possiamo sintetizzare un pochettino la poetica di Michael Cimino, proprio con la pellicola successiva che decreta proprio il punto di non ritorno e la sliding door più clamorosa della, in senso negativo, se vogliamo, della carriera di Michael Cimino, cioè proprio l'avventura che inevitabilmente si è portato indietro, si è portato appresso come zavorra per il resto della sua vita.
Eh sì, i Cancelli del Cielo. I Cancelli del Cielo avrebbe potuto essere veramente un capolavoro assoluto del cinema di tutti i tempi e per una serie di vicissitudini invece è diventato il simbolo di un tracollo. Cancelli del Cielo è il film che Cimino fa dopo aver vinto 5 Oscar, quindi è il film che fa pensandosi onnipotente, come dicevo prima. E presenta una sceneggiatura che qualcuno dice di 98 pagine, qualcun altro di 133, ma intorno alle 100 pagine, e voi sapete benissimo che ogni pagina scritta con un certo tipo di carattere, di formattazione, dovrebbe equivalere a un minuto di tirato. 100 pagine avrebbe dovuto essere un film di un'ora
sotto
e 40.
Sotto le due ore, certo.
Il film alla fine dura, nella versione originale, 3 ore e 39 minuti, per cui c'è qualcosa che non ha funzionato nella progettualità, diciamo. E dalla progettualità mettici anche che lui alla ricerca dell'inquadratura perfetta e fare inquadrature perfette per 3 ore e 39 minuti vuol dire che l'ambito produttivo si estende fino all'infinito, e infatti fu un film girato in parecchi mesi.
Quindi i costi di produzione salirono moltissimo.
Il budget iniziale della United Artists era 7 milioni e mezzo. Quando leggono la sceneggiatura, gli esperti dicono qua ce ne vogliono almeno 10. Da 7 e mezzo a 10 si finì a 44 milioni di euro. Scusate, di dollari, per cui non sarebbero rientrati nelle spese mai e poi mai. Era un film morto già alla partenza.
Tra l'altro ricordiamo che questa disavventura finanziaria provocò praticamente il fallimento della United Artists, che venne poi assorbita dalla MGM, con tutte le conseguenze anche a livello ideologico, perché la United Artists aveva proprio lo scopo di essere un'alternativa alle major cosiddette storiche e avere un percorso più autoriale, più, diciamo, a misura del cineasta di turno, giusto?
Sì, degli artisti proprio. Però è vero che però bisogna anche un po', come dire, mediare rispetto a questa vulgata, perché è vero che era, è altrettanto vero però che la United Artists era già in crisi, quindi in realtà Cimino ha semplicemente dato una spinta decisiva, non è stato proprio lui completamente la causa, però è ovviamente quando poi si fa della leggenda su situazioni effettivamente accadute, anche questo alla sua parte, per cui anche questo gli è stato ascritto come colpa, ma in realtà la sua colpa in questo caso non è stata molto relativa. Però ovviamente 44 milioni di euro di spesa ci sono stati, ma anche perché Cimino aveva delle pretese assurde. Allora è riuscito a ricostruire un intero set, perché il passaggio all'interno di questa città del West ricostruita non era, cioè era un metro e mezzo in meno rispetto a quello che lui aveva preventivato in sede progettuale, per cui è ovvio che le spese poi diventino crescevano. Eccessive. Per dire, l'arrivo del treno dei migranti fu fatta arrivare da un museo di Denver, Colorado, dal Colorado al Montana, fu fatta arrivare una locomotiva originale dell'epoca. Per cui tutte queste richieste, è ovvio che poi incidessero sulle spese. La richiesta, cioè la volontà di trovare l'inquadratura perfetta, faceva sì che per la maggior parte del tempo tutti gli attori fossero lì ad aspettare che si girasse, quando in realtà non si girava. Dico soltanto un dato per capirci: dopo nemmeno una settimana di riprese, Cimino era già in ritardo di 3 giorni.
Quindi ogni giorno che faceva valeva per due praticamente. Almeno.
Sì.
Però scusami, adesso volendo, come dire, quagliare, arrivare proprio ad un punto di, come dire, di determinazione del discorso, se poi tu nell'ambito di una collana che si chiama proprio I migliori film della nostra vita, che per esempio include 8 e mezzo, include C'era una volta il West, Kill Bill ed altri, hai voluto inserire proprio I Cancelli del Cielo. Dacci due o tre, come dire, dritte per leggerlo non solo dal punto di vista quasi necrofilo della fine di un artista, se vogliamo, anche se poi in realtà non successe così, o del declino di un artista.
Sì, no, è un punto di non ritorno sicuramente per la sua carriera, anche perché poi per fare il successivo aspetto 5 anni, e il successivo è L'anno del dragone, 1985, che comunque negli anni 80 era un thriller che funzionava, era un bel film, secondo Tarantino, che credo che sia uno che di cinema se ne intende, è uno dei 5-6 thriller più riusciti degli anni 80. Comunque Cimino continuò a fare del bel cinema, e I Cancelli del Cielo sancì la sua etichetta di artista inaffidabile. Nessuno gli affidava dei progetti perché avevano paura di fare la fine dei Cancelli del Cielo. I Cancelli del Cielo, però, c'è da dire una cosa, perché subito dopo la prima, l'anteprima del film, anteprima durante la quale la gente andò via prima della fine del primo tempo, anteprima di 3 ore e 39, Cimino mise mano al montaggio e lo fece diventare un film di 2 ore e 24, ancora lungo, ma molto meno lungo,
certo,
rispetto alle 3 ore e 39. Il film di 2 ore e 24 andò al Festival di Cannes. Al Festival di Cannes, e ancora adesso i francesi hanno una venerazione per Cimino, I Cahiers du Cinéma ne hanno sempre parlato benissimo, l'ha intervistato in tutti i modi, ogni volta che usciva un suo film, dovunque non veniva considerato, sui Cahiers du Cinéma facevano degli speciali. La versione a Cannes non piacque perché il film di 2 ore e 24 aveva dei tagli mostruosi che rendevano la sceneggiatura un pezzo di groviera. Era piena di buchi, non tornava niente. Quindi il film di 2 ore e 24 è un film pessimo, sembra quasi avanguardia, ma il film di 3 ore e 39, e non si è avuto il coraggio di insistere su questo film, è veramente un capolavoro, ha dei momenti bellissimi. Quando arrivò la squadra di soccorso della United Artists per vedere che cosa stava succedendo in questo famoso set di Kalispell nel Montana, tornarono indietro abbagliati, dicendo: è come se David Lean, regista di Lawrence d'Arabia e il dottor Zivago, stesse girando un western. Per cui era un film di una spettacolarità e di una bellezza estetica veramente a tratti inarrivabile.
Scusa l'ignoranza, scusami l'interruzione e l'ignoranza, ma la versione, la copia, diciamo, disponibile adesso in commercio in DVD?
In Italia c'è quella di 2 ore e 24.
Ah, ecco, ricordavo infatti.
E però in Francia, che appunto hanno un culto di Cimino diverso dal nostro, è uscito un cofanetto per la Carlotta Film, non credo sia pubblicità tanto,
no, figuriamoci,
però comunque è stata opera meritevole, per cui se lo meriterebbe,
certo.
Un cofanetto stupendo, anche con dei libri allegati, foto di scena, dove c'è la versione
integrale,
il director scatta, la versione integrale. Tra l'altro, prima delle 3 ore e 39 c'era una copia di 5 ore e 20, per cui ancora grazie che diventano 3 ore e 39.
Facendo un passo indietro, riparlando del Cacciatore, che comunque è il film più, come dire, più facilmente assimilabile alla figura di Michael Cimino, qual è il segreto di questo film? Cioè, io ricordo ovviamente la scena iconica, quella della roulette russa, la scena del ballo, che poi sarà la parte nella quale andremo a chiudere, perché ho scelto la famosa canzone di Frankie Valli, che fa un pochettino, bellissimo, il momento goliardico della circostanza, insomma, una specie di ultimo valzer. E quali sono le tre parti più iconiche, le cose che tu pensi che siano proprio indimenticabili di questo film? Se dovessi fare una specie di best of.
Ok, allora, Nel Cacciatore hanno accettato tutto, ma nel cacciatore c'è già tutto cimino, c'è tutto il cimino che diventerà esasperato nei cancelli del cielo. Per cui ci sono delle scene che sembrano senza fine, a livello di economia narrativa non ha nessun senso che la scena del matrimonio duri così tanto, la scena del matrimonio dura più della scena del Vietnam. E comunque si considera Il cacciatore un film sul Vietnam, per cui se noi lo dovessimo analizzare secondo le regole canoniche della sceneggiatura, è un film che...
Sbilanciato.
Esatto, totalmente, da qualche parte dovremmo farlo quadrare. Però a queste scene visive bellissime, io, allora, se dovessimo fare un best of, allora, sicuramente la scena della roulette russa in
assoluto,
Vietnam,
certo.
Che tra l'altro fu criticata a sua volta per almeno un paio di motivi. Primo, perché non aveva nessuna rilevanza storica, e vabbè, ma chi se ne frega, nel senso che era il modo di Cimino per parlare della casualità delle morti, quindi è una metafora.
O anche, se vogliamo, dell'assurdità della guerra, se vogliamo, no?
Assolutamente, assurdità, casualità. E l'artista non è uno storico, l'artista non ha degli obblighi storici, per cui possiamo criticare quello che vogliamo, ma intanto se noi dovessimo pensare alle cinque scene più forti del cinema anni 70, sicuramente quella della roulette russa sarebbe una di queste.
Nella top 5 sicuramente.
Sicuro. E poi, secondo me, la scena che hai citato, quella del biliardo, in cui l'ultimo momento di spensieratezza prima del matrimonio,
certo,
e prima della partenza per il Vietnam, è veramente un momento stupendo, il momento in cui, tra l'altro, molto divertente, in cui la madre di John Savage lo va a riprendere perché lui si deve sposare, ma sta perdendo tempo, sta bighellonando insieme ai suoi amici, quindi lo porta a casa in malo modo. Quella è un'altra scena stupenda. E poi la scena anche finale dell'ulteriore roulette russa, quando cerca di riportare a casa Christopher Walken, lo possiamo dire tranquillamente, tanto sono passati 46 anni, credo che non ci sia più un pericolo di spoiler, in cui effettivamente avviene quel passaggio di sentimenti e quella tragedia che poi caratterizza il finale,
certo,
del film.
Certo, certo. Sono d'accordo. Sicuramente. Pensa che adesso che mi raccontavi, solamente a sentirle rivivere queste scene, insomma, ho avuto veramente un brivido. E, insomma, non è così facile che ciò accada su una pellaccia così ormai incallita come quella mia.
Beh, allora, ti posso confortare dicendo che nonostante l'abbia visto, che ne so, 60 volte, ma vado a braccio, quando ero al cinema, essere investito da tutte queste immagini, io credo di, durante le 3:03 del film, di aver pianto almeno 2-3 volte.
Non stento
a crederlo. Sapevo benissimo cosa stava succedendo.
Non stento a crederlo. Allora, a beneficio di chi ci ascolta 15:41 in diretta, perché ricordiamo avremo la possibilità di un podcast relativo sia a questa chiacchierata con il nostro ospite Giampiero Frasca, che appunto dell'intera trasmissione di 2 ore del martedì di Radio Città Aperta. Abbiamo amabilmente conversato di cinema, ma soprattutto del cinema di Michael Cimino, un bellissimo libro di Gremese riproposto in occasione dell'uscita sul grande schermo della riuscita di Il Cacciatore, The Deer Hunter, film che è del 78, però noi ne stiamo parlando adesso perché è, diciamo, il secondo capitolo della filmografia di Michael Cimino, che esordisce nel 74, come abbiamo giustamente ricordato un paio di settimane fa. Allora, io ringrazio Giampiero Frasca, complimenti per quest'opera veramente esaustiva. Consiglio, per chi può e vuole magari integrare questa lettura, c'è un bel documentario che sta girando su Sky, che è dedicato a Michael Cimino, che insomma in parte racconta alcune delle cose ovviamente molto più approfondite dal nostro Giampiero. Comunque, insomma, le due cose vanno bene insieme, è un'ottima accoppiata vincente. E come annunciato, nel ringraziare di nuovo Giampiero per la sua partecipazione, insomma, sperando appunto di avere presto nuovi libri sul cinema da lui redatti, non so, hai un ultimo cenno da fare, una specie di piccola chiosa riguardo Michael Cimino?
No, però credo che non vi fidate di tutti quelli che dicono che è stato uno scialacquatore e uno che ha sprecato il suo talento, perché effettivamente ogni film ha il suo motivo di interesse, anche quelli che non sono mai citati, tipo Il Siciliano o Verso il Sole, che è il suo Canto del Cigno, che aveva fatto pensare a un ritorno, e invece è stato un mesto canto d'addio.
Bene, allora con queste parole ringraziamo nuovamente Giampiero Frasca e ci congediamo da lui con un celebre brano che fa anch'esso parte, anche se non è un brano composto per la colonna sonora, ma è un brano particolarmente celebre, molto suggestivo, che ricorda molto le atmosfere di una parte del Il Cacciatore. Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.